Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con le sue parole, con il suo comando, fate questo in memoria di me. Il Signore ci associa, ci fa partecipi della sua missione e perciò viviamo l'Eucarestia in grande comunione, nella comunione più profonda che forse possiamo sperimentare ancora nel tempo col Signore Gesù e con i suoi discepoli.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 10, versetti 5-15. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgeteli il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo davanti oggi i primi versetti del discorso che Gesù tiene ai dodici discepoli nell'inviarli, nel mandato, l'invio alle pecore perdute della casa di Israele, una missione particolare, non è diverso, saranno le parole di Gesù al termine del Vangelo: andate in tutto il mondo e predicate. Qui siamo nel mandato verso le pecore perdute della casa di Israele. Vediamo ora insieme questa prima parte, i primi versetti.
Sulla divisione del testo, io ci vedo, posso sbagliare, ma ci vedo cinque comandi molto ordinati. Il primo, il versetto 5 e 6, stabilisce i destinatari di questa missione, e qui è interessante perché non dice solo di non andare dai gentili, tradotto pagani, che non erano lontani, erano vicini, intendiamoci, c'erano parecchie città piene di gentili anche in Galilea, cioè erano tutti mescolati, c'erano zone, ecco, che non compaiono nei Vangeli abitualmente come nomi, proprio perché Gesù non si è mosso in queste zone probabilmente. Comunque qui c'è non solo questo, ma dice anche non dai samaritani, ma la casa di Israele. Quindi Gesù considera i samaritani non appartenenti alla casa di Israele. Questo non corrisponde a quello che pensavano dei samaritani. Lo vediamo anche nel Vangelo di Giovanni, che la samaritana dice: nostro padre Giacobbe. Erano i giudei, tra virgolette, che che consideravano gli altri fuori, ma i samaritani ci pensavano dentro alla casa. Tant'è vero che fino ad oggi i samaritani hanno il Pentateuco e la Pasqua, eccetera, cioè si pensa figli di Giacobbe. Comunque è interessante che, d'altra parte, vedo qui che corrisponde, sono due testi così diversi, ma anche il Gesù del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni è la stessa idea. Noi adoriamo quello che conosciamo, voi adorate quel che non conoscete, quindi comunque questo mi sembra interessante qui. Poi c'è il secondo comando, i versetti 7-8, cosa devono fare. Il terzo comando io lo comincerei dalla fine del versetto 8, cioè legherei: riceveste gratuitamente, date gratuitamente a ciò che segue, non a ciò che precede, perché questa è la norma, cioè non dovete guadagnare attraverso il vostro ministero. Non sono sicuro di questa interpretazione, ma io mi sembra che possa voler dire così. Sono tutte cose di cui c'è bisogno quando uno va in giro. Naturalmente questo il giro è piccolo. Se uno dovesse muoversi, prendere le navi, avrebbe bisogno di bei soldoni, ma anche qui c'è bisogno di sandali, cioè quando ci si muove c'è bisogno di mezzi. Ecco, questi mezzi ve li darà. Difatti mi sembra che concluda: difatti l'operaio ha il diritto al suo nutrimento, che non vuol dire solo ha diritto, a mio parere, non vuol dire solo ha diritto a mangiare. Qui nutrimento è detto, a mio parere, in senso generale, cioè l'operaio ha diritto a quello che gli spetta per il suo ministero, quindi queste cose ve le darà la provvidenza, ve le daranno loro, ma non dovete voi procurarvele attraverso il ministero, cioè io faccio, guarisco un malato e tu mi paghi. No, non così. Mi pare che possa voler dire così, però non sono sicuro. Poi c'è il quarto comando, versetti 11, 12 e 13, ecco, molto interessante, perché qui dà la norma di come organizzarsi quando si arriva in un posto, di andare in un posto solo, sceglierlo e fermarsi lì senza andare in cerca di altre cose, di sistemazioni migliori, e spiega anche come fare. La vostra pace rimanga, vuol dire se vi accolgono va bene quello, ecco, se non vi accolgono vuol dire che dovete andare altrove, non so. Poi c'è l'ultimo comando, i versetti 14 e 15, che riguardano cosa devono fare quando vengono rifiutati, che non devono praticamente far niente, scuotere la polvere, non so se qualcuno se ne accorgeva. Scuotere la polvere, non devono maledire, non devono fare nulla. Questo è il mio modo di intendere scuotere la polvere. E Gesù dice una cosa molto grave, molto forte, ma lo dice ai discepoli, che nel giorno del giudizio, ecco, le responsabilità di questa città saranno molto grandi.
E questa limitazione, almeno così, con, naturalmente facendomi aiutare con i passi paralleli, ha corrispondenza, praticamente Gesù alla Cananea dice la stessa cosa, ecco, io sono venuto, ecco, per le pecore, per i figli di Israele, e mi sembra appunto che conferma questa cosa il Signore. Io non so dire altro, so solo dire che in questi giorni abbiamo visto Gesù come figlio di Davide, e quindi come Messia, quindi come tale è il pastore del popolo di Israele, e a lui per primo si rivolge, si rivolgono poi anche gli apostoli, e si è preso a cuore prima di tutto questo popolo, e come di lui è stato detto, di lui è stato profetizzato: tra questi pastori, dirà Geremia, ci sarà un germoglio, ecco, il Messia, ecco, susciterò un pastore che pascerà Davide, ecco, io, così mi fermo qui. La seconda cosa che così mi ha colpito questa volta che la missione incomincia in una casa. Ecco, mi è piaciuto molto questa cosa, gli inizi di questa missione, ecco, che si trova proprio in un contesto domestico. Entrate in questa casa e per la prima cosa, appunto, questa attività si concentra in questo annuncio, ecco, annuncio di pace, ecco, questo saluto pace, ecco, mi sembra proprio che sia il compendio di tutta l'opera della salvezza del Messia. E Isaia ha visto, ecco, come sono belli sui monti i piedi del messaggeri di lieti annunzi che annunziano la pace, ecco. E anche Michea è molto bello, perché egli starà là e pascerà con la forza del Signore, abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace.
A me ha colpito molto, tra il brano di ieri e quello di oggi, il modo di Gesù di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua missione, di tutti i compiti per cui lui è venuto. Lui è venuto per annunciare il regno, è venuto per recuperare le pecore perdute della casa di Israele, li chiama a sé. Ieri avevamo letto il primo versetto di ieri, li ha chiamati a sé, oggi li inviò. Ecco, questo renderli partecipi della missione sua completamente mi ha colpito molto. E a proposito delle pecore perdute della casa di Israele, mi sembra che si possa richiamare anche Ezechiele 34, quando si dice che queste pecore sono state maltrattate da altri pastori e c'è la promessa: le condurrò a ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti di Israele. Andrò in cerca della pecora perduta e riporterò all'ovile quella smarrita. Ecco, questo compito che viene dato ai dodici per la ricostruzione piena del popolo, il recupero di tutte le pecore perdute, mi sembra una cosa molto bella.
Questo gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, io lo leggevo in senso più esteso, più largo. Cioè, nel senso che voi siete stati chiamati, siete stati scelti da me, avete ricevuto gli stessi poteri che ho io, diciamo vi ho associati alla mia missione e forse ancora di più. Avete ricevuto la salvezza, perché i discepoli sono i primi che hanno accolto l'annuncio. E quindi, proprio perché tutto avete ricevuto gratuitamente, tutto dovete dare gratuitamente.
Mi ha colpito subito: non andate fra i pagani. Questo mi sembra un indice che il testo sia originale, no? Perché poi, insomma, sono andati dappertutto, non credo contro la volontà di Gesù. Però quello che mi disturba molto è l'ultima dei 15. Nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Ma mi disturba molto. È molto fondamentalista, insomma, come frase. No? Sì. Non so, ecco, non voglio dire che si possa togliere cose o aggiungere cose nel Vangelo, ma insomma... rimane così: quelli che non sono cristiani saranno trattati così da Dio, indipendentemente, voglio dire, da come sono stati nella vita. Possono essere stati persone terribili, agito malissimo, o possono essere state persone buonissime e ugualmente verranno trattate così perché non sono cristiani. E non so, a me mi disturba molto.
Qui non ci sono cristiani, qui.
C'è lì, vabbè.
Non ancora.
Beh, io ho sentito la prima cosa, mentre stamattina rileggevo tutto il brano un'ultima volta, che in fondo poi alla fine, in queste istruzioni che Gesù dà ai discepoli, una prima cosa che dico è troviamo anche non solo le istruzioni per i discepoli, ma il modo poi anche in cui Gesù predicava e agiva, perché se dice così ai discepoli bisogna presupporre che Gesù stesso facesse così, quindi è molto, almeno mi ha fermato questo pensiero e pensare e far ripensare e rivedere anche tutta l'attività di Gesù, che in quale modo agiva, con quale consapevolezza, con quale atteggiamento poteva agire. Questi erano i suoi atteggiamenti, come Gesù fa i discepoli partecipi di tutta la sua missione, perché verso la casa di Israele, perfino gli stessi poteri, per così dire, e sono sottolineati i quattro comandi: guarire, risuscitare, purificare e scacciare, che sono tipici di quelli che abbiamo visto che Gesù compiva nei sommari, comunque che riferivano all'attività di Gesù, e di questi poteri vengono dati ai discepoli e così via, anche i destinatari e anche il contenuto dell'annuncio, che è sempre il regno di Dio. E quindi così pensavo, quindi qui impariamo, possiamo imparare molto anche, cioè a pensare di come Gesù agiva, oltre a quello che già il Vangelo ha detto. E l'altra cosa che ho pensato, le pecore perdute della casa di Israele, se non ricordo male, Boccaccini lo spiegava dicendo non tutto Israele, ma in particolare qualcheduno, se non ricordo male, però quindi bisognerebbe... Mentre invece a me sembra, forse, non lo so, a me questa volta è sembrato molto più largo, almeno qui, perché è contrapposto non alle pecore perdute, agli altri, all'interno di Israele, ma alle genti e ai samaritani. Quindi sembrerebbe qui a tutta la casa di Israele, che è come pecore sperdute, si richiamano vari testi, Geremia 56, per esempio, ma anche altri. E poi appunto sarà Gesù che al capitolo 15 dirà di sé alla Cananea, alla donna sirofenicia: non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. E qui siamo nella missione interna. Gesù stesso però dirà alla fine del Vangelo ai discepoli, agli stessi dodici, in tutto il mondo e predicate. Quindi non mi sembra contrapposizione, ma è il momento in cui Gesù è mandato alla casa di Israele, di questa si occupa. A me sembrava che la parte centrale, il comando gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato, lo possiamo trovare anche in altri testi, nella tradizione ebraica, per esempio come tu, o Mosè, hai ricevuto la Torah senza pagamento, così tu insegnala senza pagamento. E poi ancora Hillel, che dichiarava che chiunque fa un uso mondano della corona, cioè la Torah, andrà in rovina. Questa gratuità permette, ho pensato così, poi alla fine di affidarsi alla provvidenza e di scoprire attraverso questo le mosse che debbono fare. Come possono comprendere dove andare a predicare o no? Attraverso appunto se vengono accolti o no. E allora se vengono accolti predicano, e se non vengono accolti, perché colui che predica ha diritto alla ricompensa, è un altro criterio questo, e quindi è di agire in questo modo per comprendere come muoversi loro. E l'ultimo versetto io lo intendevo, parole molto dure, ma le troviamo anche altre volte, non come un giudizio verso gli altri, ma come un dire ai discepoli, lo intendevo così. Non fate altro, come si diceva anche prima, Giovanni diceva prima, non fate altro, affidate a Dio, come dire, in questo caso è la vendetta, ma non farla tu, non fate altro, io intendevo in questo senso.
No, per dire, dicevo a Mark, no, noi tendiamo a diminuire queste espressioni di Gesù, tendiamo a diminuirle, a reinquadrarle, no? Ecco, sarà trattato non come una profezia di quel che avverrà, sì, non dice ai discepoli dovete dir così alla gente, guardate che siccome non avete eccetera sarete condannati, peggio di ciò, non dice di far così, lo dice ai discepoli, questo va bene. Poi c'è da chiedersi perché una città può essere condannata secondo voi? Cioè, saranno i singoli che verranno. Ma dico però, voglio dire. Del Corano?
E chi siamo gli altri? Il Corano.
No? Queste cose sono state usate in questo
modo. No, ma io chiedo. Inter nos.
È indicativo forse forse di una persona che ha potuto ricordare le cose che forse un periodo di persecuzione e che è stata trattata in un certo modo e dire beh, qui siete vincenti, ma dopo no. Si può anche leggere così.
Sì, ma sono espressioni generiche, generali. Anche Gesù dice tu Cafarnao sarai innalzato fino al cielo o sarai precipitato negli inferi, ma secondo voi Cafarnao sarà Cafarnao, cioè tutti gli abitanti di Cafarnao al tempo di Gesù andranno all'inferno? Non credo, cioè al massimo sarà uno alla volta che Dio lo giudica.